Di un pastore della Chiesa italiana vogliamo parlarvi questa mattina. Avrebbe compiuto gli anni il 18 di marzo. Di sé diceva che era un buon a nulla, ma era consapevole che quanto più ci si abbandona a Dio, più si riesce a richiamare gente. Si chiamava Don Tonino Bello, perché per noi rimane Don Tonino Bello. A raccontare di lui il suo medico, Domenico Cives, Mimmo Cives. Mimmo, la prima volta che lei incontra Don Tonino Bello, diciamo che lo fa un po' storcendo il naso, perché a lei questa fama che cresceva di giorno in giorno, e Don Tonino stava un po' stretta, non le andava proprio questo primo incontro?
Sì, anche perché eravamo in tempi molto particolari storicamente, e io mi piccavo di essere un intellettuale della mia città, e di conseguenza guardavo un pochino storcendo il naso questa figura che si era imposta e si stava imponendo sempre più. Quante volte gli amici mi dicevano: dai Mimmo, vieni in cattedrale, vieni ad ascoltare le omelie di questo vescovo che è straordinario. Io dicevo: che volete che siano, sono i soliti sermoni. E quindi per 7 anni, 8 anni di questo passo ero sempre rimasto ai margini, e sempre con il pensiero fisso che quest'uomo in un certo senso ce la stava cantando e contando, ma ci gabbava. E invece un giorno mi trovo un invito fatto da un mio carissimo amico, che è un parroco della parrocchia di San Berardino in Molfetta, il quale mi invita a questo incontro, guarda caso, di Don Tonino con gli intellettuali del quartiere.
Dice, il posto mio.
E io ci devo andare, perché se non ci vado io, chi ci va?
Grazie per l'umiltà.
E si trattava dell'incontro che Don Tonino, alla fine della sua, del suo viaggio,
Lei ci va con la bambina, con sua figlia.
Sì, ci vado con mia figlia, e mi metto negli ultimi posti della biblioteca comunale e ascolto quest'uomo. Ero andato con già dei pregiudizi, pronto a caricare il mio bazooka intellettuale nei suoi confronti.
Che cosa non la convinceva di Don Tonino Bello?
Non è che non mi convincesse qualcosa, non mi convinceva la figura del vescovo e della Chiesa in quel momento. E quindi, perché parlavo di pregiudizi. Però mi metto ad ascoltarlo e tutte le mie armi vengono miseramente a cadere. Riconosco di essere stato un cretino dell'onnipotenza umana e quindi di conseguenza lo ascolto ben volentieri nel momento in cui lui mi parla della santità laicale. La santità laicale, diceva Don Tonino in quel frangente, sì, è la santità che aleggia ed alberga in ciascuno di noi e all'interno delle nostre case, dei nostri luoghi di lavoro, dei nostri quartieri, dei nostri condomini. È quel tipo di santità che consente a ciascuno di fare il proprio dovere morale, etico, secondo la propria coscienza, senza sapere di farlo nel bene degli altri e senza richiedere un'eventuale parcella da quello che si faceva. E la santità laicale, tanto per farci capire bene, Don Tonino lo diceva, richiamandosi ad una poesia del Trilussa. È la prima volta che sentivo un vescovo declamare in un romanesco con accento salentino bellissimo una poesia del Trilussa.
Lei fa molto bene, Cives, a ricordare queste cose, perché parliamo degli anni 90, parliamo di tempi diversi. Adesso certe cose ci sarebbero molto più familiari. Da quell'incontro nasce un'amicizia, lei poi diventa il suo medico personale. Don Tonino si spegne praticamente dopo la sua ultima visita. Noi andiamo per un momento nella sua casa natale, dove il fratello ancora ovviamente porta avanti l'eredità di questo vescovo, che è stato santo dal primo momento in cui ha abbracciato il suo popolo. Andiamoci. Antonella Ventre.
Nostra madre l'ha comprata che noi eravamo piccolissimi. Abbiamo trascorso la nostra infanzia qui. Mio padre è stato sposato 2 volte. Con la prima moglie ha avuto Carmine e Vittorio, che sono morti durante l'ultima guerra. Poi si è risposato con nostra madre ed è nato prima Tonino, poi io e poi Marcello. L'ultimo viaggio che ha voluto fare Tonino a Sarajevo, e vi devo dire una cosa, non accettava molto volentieri la mia presenza e stava poco bene, e quel viaggio l'abbiamo affrontato così. Lui credeva di dovesse andare incontro ad un matrimonio e compra qua, compra questo, compra quell'altro, compra quello, compra perché dobbiamo portare alla gente che ha bisogno più di noi. Questa è la fisarmonica. Tonino la portava sempre con sé in macchina, dove si fermava alle scuole elementari, aveva l'abitudine di portarla sempre con lui. Ed era una cosa bellissima, i ragazzi facevano festa quando vedevano Tonino.
Ogni volta che si guardano le immagini di Don Tonino Bello, che era anche bello, lei lo paragonava a Gigi Riva, questo sì, lo dico sì, per sì, chi sì. Non l'avesse conosciuto. Si ha l'idea di una grande forza, un po' come Giovanni Paolo II, che abbiamo visto in quelle immagini appena trascorsa. Poi dopo conosce questa malattia tremenda che lo consuma fino all'ultimo, un cancro aggressivo e spietato è stato con lui. Mimmo, io le chiedo di ritornare a quei giorni, quando lei, credo sia stato proprio lei a dovergli comunicare che c'erano poche speranze.
Sì, io vorrei tornare a fare un passo indietro.
Purtroppo oggi il tempo è tiranno con noi.
A quell'incontro, giusto per capire poi come il Kairos, cioè le traiettorie di 2 uomini all'improvviso si incrociano senza sapere né come né perché, io mi sono trovato di punto in bianco ad essergli amico oltre che medico. E alla fine di quell'incontro nella biblioteca comunale lui volle conoscermi e mi disse: noi siamo come 2 rette parallele, ma ci incontreremo nell'infinito, non all'infinito, quindi non una sorta di proiezione algebrica o geometrica di chissà che, ma nell'infinito, quello con la I maiuscola.
Che era sempre stato presente dentro di lui, tra l'altro.
Esatto, e io gli risposi: vescovo, insegnami a pregare. Mi fece specie quando, venuto a casa per il mio onomastico, io e Angela lo accogliemmo a pranzo, e lui faceva difficoltà a mangiare e quindi io, pensando che mia moglie non avesse preparato bene, ma in realtà prepara abbastanza bene e non è che siate tutti invitati, però
no, ci limiteremo o verremo a turno e... lei da medico capisce che c'è qualcosa che
certo.
Non va.
E allora gli chiesi che cosa non andasse, lui mi parlò di un mal di stomaco che gli stava durando già da parecchio tempo, al che il mediconsolo di 35-36 anni gli chiese: eccellenza, vuole che la visiti, così le do un mio consiglio, un mio parere. Mi aspettavo che mi mandasse a quel paese, sai, presidente di Pax Christi, vescovo di un certo rilievo, e invece lui disse: sì, mi fido di lei e voglio che lei mi visiti. All'atto della visita medica riscontrai un piastrone, si chiama in gergo tecnico, cioè una zona dell'addome molto dura, molto tesa e dolente, per la qualcosa lo invitai a fare una gastroscopia, prenotai io la gastroscopia e dopo 2 giorni avemmo il responso di uno stomaco che era stato praticamente devastato ed era arrivato il male ad un punto tale che solo una sottile velina lo proteggeva da una emorragia che sarebbe stato fatale. E allora invitai Don Tonino a avvisare subito suo fratello Marcello, a recarsi nei migliori ospedali dove poter fare l'intervento chirurgico, e quando gli dissi: Don Tonino, lei ha un cancro allo stomaco, guardò nel vuoto per un po'. Io a quel punto mi posi il solito dilemma: ho fatto bene a dire la verità a quest'uomo, come si fa solitamente per qualunque altro tipo di paziente, oppure avrei dovuto un pochino mitigare e nel tempo raccontare? E poi mi sono reso conto che non, che nascondendo avrei spento la speranza. E quando si spegne la speranza in una persona che soffre, gli si spegne la vita.
Sembra un paradosso, con una diagnosi del genere uno non fa altro che dire vabbè.
Invece io sapevo di avere a che fare con una persona diversa.
Come ha vissuto questo anno e mezzo, questi due anni?
Sono stati splendidi. Sono stati splendidi accanto a lui, dopo che facemmo l'intervento chirurgico, passammo qualche giorno ancora all'EUCA, poi ci furono i tempi della chemioterapia. C'è stato un saliscendi di emozioni, perché Don Tonino mi parlava che dovevamo avere il culto dell'innocenza, cioè del non nuocere, non soltanto nei confronti dell'uomo, ma anche nei confronti dell'ambiente. E mi diceva che noi dobbiamo scoprire il volto dell'altro, ma non semplicemente il volto dell'altro, ma il volto dell'altro rivolto verso di noi, non ex indigenza, non perché quella persona ha bisogno di noi e viene da noi a chiedere qualcosa col cappello in mano, ma quel volto rivolto verso di noi, ex diligenza, perché, diceva lui, dobbiamo passare dall'assunto cartesiano cogito ergo sum,
cioè io esisto in quanto,
io esisto in quanto
pensante,
sono,
eccetera.
In quanto penso, dobbiamo passare invece, questa è la rivoluzione copernicana dell'amore, dobbiamo passare al diligo ergo sum, cioè io sono, io esisto in quanto conosco, riconosco il volto dell'altro, lo amo, lo rispetto e non lo artiglio con le mie angherie. E sapesse ora Don Tonino, io vorrei tanto che tu mi ascoltassi, so che tu mi sei sempre vicino, sapessi quanta gente viene calata a picco nel mare nostrum, che è diventato un mare mostrum, è diventato un mare mostruoso di morte, di oppressione, di violenza, esattamente quello contro cui si era battuto lui.
Però è pur vero che quel mare è così, così crudele perché noi evidentemente non tendiamo più una mano. Si fa il paio con una immagine bellissima, la tomba di Don Tonino Bello è diventato da un non luogo, perché insomma che cosa volete che sia una lapide, è diventata una dimora per tantissimi. La nostra Antonella Ventri ci è andata e questo è quello che ci racconta.
Il cimitero di solito è un non luogo. Questa invece è diventata una dimora di speranza e di pace. Don Tonino lascia innanzitutto nel cuore di tutti noi un ricordo. Parlava con gli occhi e paradossalmente ascoltava con gli occhi. Noi abbiamo il luccichio di questi occhi addosso. L'esperienza che io ho vissuto, che di fatto ha attraversato la mia vita, perché l'ho incontrato da ragazzino e sino al 20 aprile del 93 l'ho incontrato, perché poi io ero studente di medicina, ero ragazzino e stavo qui ad Alessano e lui era qui e poi sacerdote a Tricase, io frequentavo il liceo a Tricase, mio professore successivamente. Studiavo medicina a Bari e lui è diventato vescovo a Molfetta e frequentarlo o passare un po' della giornata con lui è stato sempre emozionante, perché era capace di trasferire emozioni. Ha saputo parlarci di Dio attraverso la storia di tutti i giorni. La vita di Don Tonino la possiamo così ci sono tre dimensioni sostanzialmente che magari possono essere importanti, no? Una sicuramente è la misericordia, ed è quella capacità di sentire nel proprio corpo le sofferenze del prossimo. E l'altra chiave di lettura è il discernimento, e la capacità di vedere attraverso, dicevo, occhi nuovi la storia dell'uomo, di leggere la storia dell'uomo partendo da un'angolazione privilegiata, paradossalmente, che è quella dei poveri. Perché il povero è un uomo che vive la speranza, come la speranza abita nel cuore dei poveri. Ecco perché purtroppo spesso non abita più nel cuore degli uomini, nel nostro mondo. E il terzo, appunto, sono i poveri. I poveri, la capacità attraverso i poveri di vedere come questo mondo purtroppo ha determinato intanto lo scarto di molte persone, ma il primo scarto di questo mondo è Dio. Lo abbiamo ridotto a scarto. È importante conoscere Don Tonino, o quanti come Don Tonino, perché attraverso queste persone noi intuiamo che dobbiamo essere protagonisti del futuro. E dobbiamo capire che se vogliamo essere uomini di pace, dobbiamo costruire quello che ancora deve venire. Dobbiamo capire che il presente è fatto per essere cambiato.
Queste parole sono importantissime. Intanto vedete una delle ultime testimonianze di Don Tonino Bello, mangiato dalla malattia ma con questi occhi luminosissimi che continuano a parlare. Faremmo un torto se negassimo la speranza o la certezza di cambiarlo questo mondo. Attenzione, non chiudiamo in maniera nostalgica, le faremo un pessimo servizio, non avremo capito nulla di lui. Mimmo Cives, che cosa ha lasciato Don Tonino nella sua vita? Che cos'è l'eredità di Don Tonino oggi?
Io potrei partire sicuramente dall'ultima sua raccomandazione rivolta nei miei confronti sul letto di morte. Mimmo, comportati sempre in modo tale che chiunque abbia ad attraversare i tuoi passi possa dire di te: beato il momento in cui ho attraversato i suoi passi. È una grossa responsabilità. Io solitamente rivolgo questo invito a tutti quelli che mi ascoltano.
Bellissimo.
Comportatevi sempre in maniera tale che chiunque vi abbia incrociato possa dire di voi: beato il momento in cui ti ho visto, ti ho incrociato, ti ho ascoltato, ti ho toccato, ti ho baciato. Beato il momento in cui io abbia avuto la sensazione netta che tu sei parte di me, e che nessuno vi maledica, che nessuno possa dire male di voi. Ecco, il comportamento è conseguenziale a questo insegnamento. Poi tutto ciò che si fa naturalmente viene amplificato da questi grandiosi attimi di amicizia nei confronti di quest'uomo, perché vivi meglio la tua quotidianità, ti rapporti meglio con gli altri, fai meglio anche il tuo lavoro quotidiano, sei sicuramente molto più cosciente di quanto sia importante scendere nei meandri profondi della tua coscienza, dove sgorga l'acqua pura dei sentimenti, dei rapporti umani. Ed è bellissimo incrociare la vita degli altri, aiutare gli altri, fare in modo che non possano soffrire. Io ho visto una sofferenza vera negli occhi di quell'uomo che si sono spenti guardando un quadro di Madonna che ho a casa, che conservo a casa gelosamente e nel quale mi vado a specchiare nei momenti di sconforto.
Questa è la chiesa di Don Tonino Bello, una promessa solenne. Ad aprile c'è il suo anniversario, l'anniversario della sua morte. Noi torneremo con tutto il tempo che merita, raccontare la figura di questo grande pastore della Chiesa italiana. Grazie di cuore a Domenico Cives, grazie davvero di cuore. La vita è fatta di tante pagine, sacro e profano. Abbiamo nel nostro piccolo fare memoria di un altro grande personaggio, questa volta è un artista, è Claudio Villa, e a raccontare di lui, a cantare di lui, una sorpresa, oltre a Giovanna. State con noi, grazie di cuore Domenico Cives. Viva Don Tonino!